al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Parliamo oggi del 15° censimento della popolazione italiana. Lo facciamo con il dottor Giuseppe Sindoni, responsabile del servizio censimenti della popolazione dell'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica, ente pubblico e di ricerca. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori, grazie.
E poi il nostro secondo ospite è Pierluigi Dovis, direttore della Caritas. Andiamo fino al nord di Torino. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, dottor Sindoni, è arrivato il risultato, sono arrivati quindi i dati definitivi di questo 15° censimento. Che fotografia è quella dell'Italia di oggi, tenendo presente che l'arco di tempo esaminato va dal 2001 al 2011?
Beh, diciamo che sicuramente è una fotografia che vede la presenza straniera triplicata, più che triplicata, e gli stranieri sono più di 4 milioni nel nostro paese, questo mi sembra il dato sicuramente più interessante. L'altro dato sicuramente interessante nella struttura demografica che abbiamo appena pubblicato stamattina anche sul nostro sito internet è l'invecchiamento della popolazione, ma quello già era noto dalle statistiche demografiche annuali. Che è un invecchiamento che ci dice che la età media della popolazione italiana è superiore ai 43 anni, ci dice anche che è più facile campare 100 anni, come suol dirsi, quindi anche se vogliamo degli aspetti positivi.
Sì, anche se ultimamente non si capisce più se è un bene o un male, a dire la verità.
Quello dipende sempre dalle qualità della vita individuale.
Allora, quindi è un quadro abbastanza diverso da almeno l'ultimo censimento, mi pare di capire, dottor Sindoni.
Beh, sì, direi proprio di sì. Adesso la presenza straniera in Italia comincia ad avvicinarsi a quella di paesi a tradizione immigratoria di più antica data, come per esempio la Gran Bretagna, quindi che è anche una trasformazione della società.
Quindi 2 stranieri su 3 dicono anche che risiedono al nord, e qui cito testualmente l'Istat, il 24% al centro e solo il 13,5% al sud. Dicono meno italiani di 10 anni fa, ma anche più donne.
Sì, gli stranieri, la presenza straniera ci permette di aumentare nel conteggio della popolazione complessivo. Perché gli italiani, ahimè, diminuiscono circa 250.000 in meno rispetto al 2001, quindi in questo gli stranieri ci aiutano nell'incremento demografico. Dall'altra parte c'è ancora un aumento della percentuale di donne rispetto agli uomini, dovuto alle note ragioni di diversità nelle abitudini di vita che fanno sì che ci sia una probabilità di morte più alta verso certe corti di età maschili. Gli uomini un tempo fumavano di più, un tempo guidavano in maggior percentuale rispetto alle donne e quindi avevano più incidenti stradali e quindi c'era una mortalità maschile più elevata. Adesso questi divari di disparità si vanno riducendo, quindi ci aspettiamo che in futuro poi il divario tra donne e uomini si vada, abbia un'inversione di tendenza. Per adesso ancora risentiamo di coorti demografiche in cui queste diversità di abitudini introducevano poi, implicavano poi differenza nella quantità di donne rispetto alla quantità di uomini.
Lei, dottor Sindoni, ha anche accennato all'elevata età media degli italiani. A questo punto i quotidiani tagliano la mela a metà, come si suol dire, e parlano di un paese vecchio. Mi rivolgo al direttore della Caritas di Torino, Pierluigi Dovis. Il fatto che l'Italia sia un paese vecchio è un difetto tout court oppure può avere in qualche modo i suoi lati positivi, direttore?
Ma come tutte le cose può avere i propri lati positivi. Sicurissimamente l'invecchiamento richiederà nei prossimi anni sempre di più dei percorsi di cura per le persone che magari faranno più fatica o dal punto di vista sociale, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista relazionale, e si troveranno alle spalle una carenza di persone più giovani che possano prendersi bene cura di loro. Quindi ha un aspetto negativo sicuramente in questo, se vogliamo, o di difficoltà, che però ci dà anche il risvolto della medaglia, cioè l'opportunità da parte delle persone che invecchiano di più e invecchiano meglio di poter mettere a disposizione della collettività le proprie esperienze di vita, i propri modi di vita, le cose che hanno maturato durante la carriera lavorativa piuttosto che relazionale che hanno vissuto negli anni precedenti. La cosa secondo me importante è che dobbiamo entrare sempre di più nell'ottica che, invecchiando la nostra popolazione, necessitiamo di ampliare gli scambi con altre popolazioni, non tanto per tenere a posto il livello demografico, quanto per evitare che oltre all'invecchiamento fisico ci sia anche un invecchiamento culturale, sociale, relazionale, che porterebbe a diminuire quella grande capacità che ha l'Italia di essere anticipatrice e innovatrice in alcune cose, soprattutto nei grandi processi culturali e sociali. Io la vedo questa una possibilità non così remota, e quindi mi auguro che ci sia nei prossimi anni una capacità di dialogo, di allargare la base del dialogo con le altre popolazioni che vivono vicino, ma anche più lontano da noi.
Paradossale che una società come quella attuale, e non solo italiana si capisce, in cui la vecchiaia è temuta, non viene invece temuto il vero rischio dell'invecchiamento, che non è, appunto, come ci spiegava il direttore Dovis, l'invecchiamento della pelle, quindi le rughe. Allora, dottor Sindoni, altro aspetto della ricerca è che aumentano gli italiani a rischio povertà o esclusione sociale, sui dati?
Questa in realtà, diciamo, una ricerca che viene probabilmente dall'annuario statistico. Il censimento ancora, diciamo, in realtà il censimento non rileva variabili sulla ricchezza della popolazione, e quindi, diciamo, anche in sede di dato definitivo ci saranno informazioni a questo riguardo.
Però ci aiuta l'INPS e il Ministero del Lavoro, che ha rilevato una crescita di questo indicatore anche a livello europeo. Quindi l'Italia, almeno entro il 2020, sembra proporre purtroppo alla sua popolazione anche il rischio di una povertà abbastanza dilagante. Si parla, direttor Dovis, di una povertà che sembra essere esplosa con la crisi del 2008 e quella ovviamente anche attuale in corso. Che ricadute sociali ha avuto secondo lei, oltre al fatto che molte famiglie adesso sono costrette a rivolgersi alla Caritas anche per il pranzo e la cena?
Ma guardi, le ricadute più complesse di questa nuova situazione di povertà non afferiscono di per sé alla questione delle risorse economiche, quanto a quella della percezione del sé e dunque della capacità di vivere con serenità la propria esistenza, nel senso che moltissimi di questi nuovi poveri, che non erano per nulla abituati da carriere di povertà a vivere situazioni di impoverimento o addirittura di disagio, patiscono profondamente nell'interno della propria persona, quindi entrano in fasi talora addirittura depressive, che vanno subito ad incidere sulla buona relazione delle relazioni primarie, quindi della famiglia, che vanno subito a colpire gli anelli più deboli della comunità familiare, che sono i figli, i quali risentono pesantemente e alle volte lo esplicitano con una violenza che sta ritornando abbastanza presente anche nelle scuole, piuttosto che con fasi depressive per i minori stessi, che sono alquanto preoccupanti. È una catena nuova, un modo nuovo di vivere una situazione di disagio che non è per nulla limitata, nel senso che è vero che in Italia i poveri conclamati sono, una stima almeno che abbiamo fatto, intorno al 14% della popolazione, ma questo numero viene aumentato di circa il 10% se mettiamo le persone in situazioni di vulnerabilità e quindi in queste nuove forme di povertà. Numeri importanti, direi, che non possono essere sottovalutati e che chiedono non solo un cambiamento dei modelli di approccio con queste persone, ma anche cambiamenti di stili di vita rispetto all'altra parte della popolazione, che è la parte che riesce ancora a stare a galla e che si sta distanziando sempre di più dalla parte invece in difficoltà, creando di fatto un allargamento della forbice tra chi ce la fa e chi non ce la fa più. E questa cosa a me preoccupa particolarmente, perché ne va della civiltà della nostra società.
Direttore Dovis, rimanga ancora con noi. Io intanto saluto il responsabile del servizio censimento della popolazione, Giuseppe Sindoni dell'Istat. Ma dottor Sindoni, prima di lasciarle, è vero che l'Istat ha divulgato la prima app proprio che riguarda il censimento della popolazione?
Sì, è disponibile un'app, attualmente è disponibile l'app per sistema operativo Android, dalla quale si possono interrogare i dati della struttura demografica fino a livello comunale, quindi chiunque può andare a guardare i dati del proprio comune di appartenenza. Siamo in attesa dell'autorizzazione dalla Apple per mettere online anche la versione per iPhone.
Grazie allora al dottor Sindoni, grazie per essere stato con noi, ovviamente buon Natale, buone feste.
Buon Natale a voi e grazie a voi.
Arrivederci. Allora, arrivederci. Direttor Dovis, rimaniamo ancora 5 minuti insieme, lo so che è davvero pieno di impegni, ma è l'occasione per parlare veramente di quello che siamo noi e che siamo diventati e che forse diventeremo. In questi giorni sono stati pubblicati articoli su delle statistiche che hanno sottolineato, per esempio, l'aumento dei matrimoni civili rispetto a quelli religiosi al nord. Aumento delle famiglie povere, siamo più vecchi e anche meno assistiti. Una battuta su questa realtà, almeno per quanto riguarda il nord, visto che lei è direttore della Caritas di Torino, dei matrimoni civili che sono in aumento rispetto a quelli religiosi. Che spiegazione si può dare?
Ma io non saprei esattamente, io sono più preoccupato non tanto del fatto che crescano i matrimoni civili rispetto a quelli religiosi, ma del fatto che si decompongano molto più velocemente i matrimoni, sia religiosi che civili, che vengono celebrati nelle nostre terre, cioè come la fragilità delle singole persone si sta ribaltando sulla fragilità del nucleo familiare. L'esperienza ci dice che una buona parte delle persone che vivono nella situazione di povertà estrema, sto parlando ad esempio delle persone senza dimora, vengono da un fallimento della relazione della famiglia di elezione. Ciò sta ad indicare che i legami familiari sarebbero un'ottima risorsa per poter affrontare, almeno affrontare se non risolvere, la situazione di crisi nella quale noi ci troviamo, e invece questa cosa va decrementandosi. Non è questione che manchino i valori, probabilmente mancano anche le condizioni, dal punto di vista sociale certamente, dal punto di vista culturale, forse anche dal punto di vista religioso, per poter capire che questa relazione così forte che è quella matrimoniale è una relazione essenziale alla vita di una persona e alla crescita di una società. Da noi le situazioni stanno diventando davvero molto fluide, siamo dentro una società assai fluida che ha bisogno di trovare delle nuove categorie e delle nuove modalità. Su questo siamo ancora un po' indietro, perché stiamo cercando spesso di riproporre cose del passato senza l'aggiornamento necessario al cambiamento nel quale siamo stati catapultati nel giro di pochissimo tempo.
Questa analisi, allora, che non è ancora ben fatta del tempo odierno, di quello che stiamo vivendo, da dove bisognerebbe farla partire? Quali i punti dai quali non si può prescindere per affrontare una crisi? Perché di fronte alla crisi o c'è in un certo senso ci si perde, ecco, oppure è un'opportunità in più di vita. Come...
Certo, ma secondo me bisogna ripartire non tanto dai bisogni delle persone quanto dai sogni delle persone. Non vorrei sembrare, come dire, troppo idealista, ma dai sogni io intendo le visioni che le persone si possono costruire. Bisogna sicuramente ridimensionare quello che noi ci attendiamo per il futuro, ma non un ridimensionamento qualitativo, semplicemente qualitativo, pensando che non è il quanto che dà ragione di una bontà della vita futura, ma è il come che dà una ragione per poter camminare verso il futuro. In sostanza, mi pare che dobbiamo partire da una revisione degli stili di vita, anche qui non in senso pietistico o buonistico, ma revisione degli stili che vadano più verso una essenzialità nel consumo, che sia in grado di dare però un ruolo di centralità alla relazione interpersonale e all'attenzione alla persona in quanto tale. Mi pare di poter capire che se la società si muovesse in questo ambito, anche chi ha oggettivamente di meno o da più necessità si sentirebbe meno escluso, perché il problema di fondo che la crisi sta portando avanti è che sta creando delle esclusioni da parte di una certa parte della popolazione rispetto al resto.
In un libro interessante, La misura dell'anima, di Kate Pinkett e Richard Wilkinson, emerge come appunto la diseguaglianza sia la madre di tutti i malesseri sociali, poi.
Tenendo presente il fatto che noi siamo tutti, grazie a Dio, diversi e quindi non dobbiamo mirare ad una uguaglianza,
certo,
di quantità, evidentemente, ma quella uguaglianza di diritti nella diversità delle capacità e delle competenze, che è l'essenza di quella piccola parola utilizzata anche da Benedetto XVI, che è la fraternità, cioè la capacità di far sì che degli uguali siano diversi, ma rimanendo uguali. E secondo me è lì il grande livello sul quale dobbiamo lavorare, dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale, culturale, anche economico e finanziario, secondo quanto ci è stato indicato anche nella ultima grande lettera sociale del Papa.
Quindi non solo PIL, prodotto interno lordo, riassumendo.
No, non solo,
esatto,
ma anche crescita interna personale, se vogliamo, certo, dirla con un altro piccolo acronimo.
Bene, davvero grazie a Pierluigi Dovis, direttore della Caritas di Torino, grazie, le abbiamo rubato tutto il tempo possibile, forse le avremmo anche rubato il tempo del pranzo, so che è impegnatissimo, ma davvero grazie.
Grazie a voi, è stato un piacere sentirvi e buon Natale e buon anno a tutti.